Il Signore sia con voi.
E con il suo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola. Così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con i vostri orecchi». Parola del Signore. Il Vangelo, come avete notato, ha due parti ben distinte. I primi versetti sono proprio l'inizio del Vangelo di Luca, in cui Luca presenta un po' il suo intento rivolgendosi a un Teofilo, un nome può essere anche simbolico, probabilmente però era una persona concreta. Il nome vuol dire amante di Dio, Teofilo, quindi poteva essere anche ogni fedele che seguiva Cristo, rivelatore appunto di Dio. In ogni caso Luca vuole esporre proprio il suo intento, il metodo che vuole seguire, un po' assumendo lo stile anche degli storici del tempo. Soprattutto vuole indicare la finalità del suo racconto, e questo per noi è importante, perché appunto Luca dice che intende raccogliere tutte le notizie accuratamente perché tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. L'importanza non era tanto o esclusivamente dottrinale, è proprio la solidità vitale, l'esperienza, quella che conduceva appunto all'esperienza della sequela di Gesù. Era per dare ragione appunto dell'impegno che la sequela di Gesù implicava, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto, cioè delle indicazioni di vita. Non pensate semplicemente delle dottrine, delle notizie che hai conosciuto. Questo lo sottolineo perché, vedete, questa è anche la ragione fondamentale, o potremmo dire anche unica, per cui noi ci raccogliamo qui ogni settimana, o a volte anche più volte, o anche qualcuno di voi hanno l'abitudine di farlo ogni giorno, prendere in mano le letture della liturgia del giorno. Proprio la ragione è proprio questa, per renderci conto della solidità, dell'efficacia, del significato vitale, delle istruzioni, delle indicazioni di vita che abbiamo ricevuto dai nostri educatori nella tradizione in cui siamo stati inseriti. Non è quindi semplicemente per osservare una legge che ci impone ogni settimana di frequentare la chiesa, di andare alla messa, non è semplicemente per un dovere, è proprio per avere, per scoprire giorno dopo giorno le ragioni di vita. Ed è proprio questo significato che si richiama anche la prima lettura, di cui ho fatto breve accenno all'inizio, l'abbiamo ascoltata. Esdra che legge, era lo scriba ed era anche sacerdote, e poi i Leviti che leggono appunto e spiegano, era un po' l'inizio appunto della fase nuova della storia del popolo ebraico, perché dopo il ritorno ancora avevano dei punti di riferimento molto incerti del loro cammino. Esdra e Neemia compiono questo aspettazione straordinaria di riscoperta, potremmo dire, della legge. Non erano più semplicemente tradizioni che ogni tribù conservava ripetendole, era diventato un libro. C'erano appunto gli scribi che erano in grado di tradurre, che avevano raccolto queste tradizioni, avevano composto quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento. E lo leggono, leggono la legge, era soprattutto il Pentateuco quello che era fondamentale, quella che appunto chiamavano la legge. Poi dopo c'erano aggiunti altre scritture, si aggiungevano man mano, soprattutto nei secoli successivi, altri libri, ma il dato fondamentale era il Pentateuco, questi cinque libri che loro attribuivano a Mosè, che era poi stato composto periodi, anche gli ultimi libri del Pentateuco vengono composti proprio in quel tempo, con la ripresa appunto dei racconti precedenti, adattandoli alle situazioni nuove. Comincia quel periodo appunto che chiamiamo il giudaismo, perché è appunto centrato sul culto a Gerusalemme, e quindi sulla Giudea, sulla tribù di Giuda, che appunto occupava quel territorio. Quel giorno, dicono appunto Esdra e Neemia, tutto il popolo, si fece una grande festa, è la festa della legge che ancora oggi gli ebrei celebrano, perché è la ricchezza della loro tradizione e anche la ricchezza della nostra tradizione, non tanto, vedete, per i singoli insegnamenti o per le dottrine che pian piano vengono sviluppate e che vengono poi riportate, ma per gli eventi a cui si richiamano, gli eventi come espressione dell'azione di Dio che loro riconoscevano come loro Dio, a cui a volte non obbedivano e spesso anche, potremmo dire, ricusavano come loro Signore, perché le forme delle tentazioni di idolatria, come sapete, erano molto frequenti. Ma il richiamo era continuamente proprio a quegli eventi che i loro antenati avevano vissuto e che aveva reso possibile la formazione del popolo, la formazione di un popolo centrata appunto su un'unica tradizione, sulla storia che avevano vissuto, per cui il Dio che riconoscevano non era per sé l'unico Dio nella loro concezione. In questo periodo che comincia a diventare il monoteismo una caratteristica particolare della religiosità ebraica, prima era il Dio dei padri, cioè il Dio che loro sceglievano, a cui decidevano di obbedire come il Dio riconosciuto dai padri, quello che aveva appunto guidato il popolo nella liberazione dall'Egitto e alla conquista della terra promessa, della terra che poi avrebbero abitato per lunghi secoli. Questo richiamo alla storia è fondamentale, vedete, anche per noi, ed è il richiamo che Luca fa, come ho appena accennato, all'inizio del suo Vangelo, il richiamo alla storia, a ciò che è accaduto, perché la religiosità ebraica, ma soprattutto la religiosità cristiana, non è fondata su rivelati come tali attraverso una rivelazione a qualcuno o attraverso un libro dettato, come per esempio avviene nell'ambito dei musulmani, ma la rivelazione avviene attraverso eventi, esperienze. Questo il Concilio Vaticano II l'ha ricordato nella Costituzione dei Verbum, la Costituzione sulla rivelazione. È un'economia di eventi, per cui è necessario richiamare continuamente le esperienze compiute. E questo offre anche un criterio per la nostra esistenza, perché anche per noi vale. Cioè il criterio della nostra fedeltà non è la ripetizione di dottrine che abbiamo imparato, perché le dottrine cambiano lungo il cammino, le interpretazioni che diamo, ma è l'esperienza che abbiamo fatto, che possiamo fare e che dobbiamo continuamente rinnovare, l'esperienza dell'azione di Dio che ci può condurre a forme nuove di vita. E in questo senso, allora, l'episodio del Vangelo di Luca che oggi abbiamo ricordato è paradigmatico, perché Gesù conclude la lettura del libro del profeta Isaia, conclude quel brano del capitolo 61 dicendo: oggi questa scrittura si è compiuta, questa che voi avete ascoltato si è compiuta. Cioè, deve diventare esperienza quotidiana, oggi si è compiuta. Riflettiamo un istante sull'episodio di Gesù, sulla sua esperienza, e poi riflettiamo sul significato che ha per noi questo impegno che assumiamo di vivere con fedeltà, così da compiere ogni giorno la sua parola. Allora, per Gesù, prima di tutto, sì, questa costruzione di Luca è una costruzione di tipo più simbolico, cioè nel senso che Luca, pur rigoroso nella sua ricerca, si permetteva delle libertà di adattamento delle situazioni. Infatti, come vedremo domenica prossima, continui il racconto con il rifiuto che i cittadini di Nazareth oppongono alla sua proposta, alla sua predicazione. Probabilmente Luca qui unisce due episodi distinti, infatti in Matteo e Marco c'è poi il secondo episodio del rifiuto. Qui Luca, appunto, con quelle libertà che gli storici anche allora si permettevano, unisce insieme, proprio per voler sottolineare che l'inizio della sua predicazione avviene lì dove aveva iniziato il suo cammino sulla terra, dove era cresciuto come piccolo fanciullo e poi come adulto artigiano. Di lì comincia la sua missione. La sua storia continua con un filo lungo, con lo stesso processo di fedeltà là dove era iniziato. Come avviene questa presentazione? Voi sapete che nella liturgia sinagogale del sabato prima si leggeva la legge, e la legge veniva letta dal presbitero lì del luogo, dall'anziano del luogo, dal capo della sinagoga. Poi, dopo la lettura della legge, che appunto del Pentateuco, c'era la possibilità e c'era la tradizione di leggere dei commenti, soprattutto attraverso i profeti. Allora qualcuno era libero degli adulti, dopo il Bar Mitzvah, dopo aver preso l'impegno di essere dei doveri di appartenenza al popolo ebraico, poteva intervenire e leggere un brano che veniva scelto, mentre per la legge c'erano dei brani successivi, c'era tutto un calendario di lettura della legge, invece per i commenti potevano essere scelti. In questo caso Gesù sceglie un brano del profeta Isaia, lo cerca, lì proprio il verbo greco dice questo, cerca e trova, no? Il verbo eurisco utilizza, trova un brano del profeta Isaia e lo legge. E nel capitolo 61 quel brano, come sapete, di per sé non risale al profeta Isaia del secolo VIII, ma risale ad un profeta del tempo dell'esilio, anzi del dopo esilio, questo qui, proprio questo capitolo, quindi proprio quel periodo a cui si richiama anche la prima lettura, un profeta che mette in risalto la missione ricevuta da Dio per guidare il popolo, no, per realizzare un processo storico, perché vedete, questo era il progetto del regno di Dio, quello della liberazione degli oppressi, quello della proclamazione ai poveri, possibilità di liberazione, di vita nuova, ai prigionieri, termina con l'anno di grazia del Signore, quello che viene chiamato il giubileo di Isaia, l'anno di grazia appunto, perché come sapete ogni 50 anni c'era appunto la tradizione di ristabilire le situazioni originarie, di liberare gli schiavi e così via, di restituire i terreni presi in prestito, in affitto, comprati, perché doveva ristabilirsi la situazione originale. Ora Gesù dice, per spiegare la sua missione, che quella profezia si compie nella sua attività. Oggi questa profezia, cioè profezia non è semplicemente un annuncio relativo al futuro, come sapete, è la proclamazione dell'azione di Dio presente nella storia. E Gesù dice che questa attività di salvezza, di liberazione degli oppressi, di annuncio del Vangelo ai poveri, si realizza attraverso la sua azione. La storia quindi continua attraverso di lui, quella storia di salvezza che era stata proclamata con la lettura della legge, con la lettura dei profeti, Gesù dice continua questa storia. È proprio questo messaggio che oggi la liturgia ci consegna, perché questa storia di salvezza continua ancora. Anche noi siamo chiamati a proclamare che seguendo le indicazioni della vita, il termine parola di Dio, come sapete, di per sé, in senso proprio, non si applica alla scrittura. La scrittura è una delle espressioni, ma analogica della parola di Dio, cioè una derivazione, perché che cos'è la scrittura? È la raccolta delle tradizioni orali che narravano gli eventi di salvezza suscitati dalla parola di Dio, suscitati dalla... Là è la parola di Dio, là è l'azione divina. Ricordate che il termine ebraico dabar, che noi traduciamo parola, vuol indicarsi prima di tutto azione, indica pensiero, indica decisione. E quando quindi diciamo parola di Dio ci riferiamo in senso proprio a quell'energia profonda, quella forza di vita che alimenta la storia delle creature, che alimenta la creazione, ma soprattutto la storia umana. Ecco, a questa parola noi ci riferiamo quando appunto dovremmo poter dire oggi questa parola si è compiuta, Cosa significa allora compiere la parola di Dio? Non vuol dire eseguire delle leggi, non vuol dire osservare delle prescrizioni, no. Vuol dire molto di più, vuol dire aprirsi così all'azione presente, oggi, all'azione presente di Dio, cioè alla forza della vita, a quell'energia che sostiene il nostro cammino, aprirci così da far fiorire forme nuove di umanità, situazioni nuove di giustizia, strutture nuove di condivisione, cioè perché il cammino della storia umana possa procedere verso a quel traguardo di uguaglianza, di fraternità, di giustizia, di pace che viene proclamato continuamente come traguardo del nostro cammino. Questo poi, certo che chi vive in questa prospettiva potrà poi attraversare la morte, ma non è questo il dato essenziale. Tanto è vero, per esempio, che gli ebrei per lunghissimo tempo non pensavano neppure al dopomorte. Quello che era fondamentale era vivere in modo armonico il presente, realizzare oggi il progetto di fraternità e di comunione tra tutti gli uomini, perché è questo che rende possibile il fluire della vita, la crescita dell'umanità stessa, non solo delle persone all'interno della storia umana, ma la crescita dell'umanità, perché ancora la perfezione della specie umana non è stata raggiunta. Ci sono tante situazioni che riflettono ancora l'incompiutezza, l'inadeguatezza, l'imperfezione della nostra condizione storica e proprio della specie umana. Lo sviluppo ci avviene a livello della cultura e a livello spirituale. Ora, questi livelli culturali e il livello spirituale sono ancora molto carenti. Per questo che siamo chiamati a compiere la parola, cioè a realizzare quel progetto di umanità piena che in Gesù è stato indicato, ma che sappiamo ancora è molto lontano dalla realizzazione. Noi siamo oggi richiamati a questa fedeltà, così che ogni giorno possiamo realmente concludere la nostra attività ripetendo quella parola che concludeva il rito del giudaismo originario: la gioia del Signore sia la vostra forza. La forza viene dal rapporto armonioso che noi possiamo vivere giorno dopo giorno, quella che poi si traduce proprio nella serenità della vita, così che veramente possiamo scambiarci continuamente fra di noi quel dono supremo che viene da Dio e che ci fa crescere come figli suoi, così che possiamo realmente dire: oggi si compie anche per noi la parola di Dio.